Le orde del caos sono tornate, annunciò Rettangrim. Suonate i corni di guerra, ci prepariamo alla battaglia. Il re si alzò dal trono e sollevò in alto il grande martello da guerra. Felix vide un'aura scintillante saettare come un fulmine attorno alla testa dell'arma e l'aria fu pervasa da un odore di ozono. La guardia del re esultò, ma dietro quell'ostentazione di coraggio Felix percepì una profonda inquietudine. «Ottimo!» disse Gotrek. «Pessimo!» pensò Felix, immaginando le orde del caos in arrivo, guidate da un demone dagli indescrivibili poteri. Come aveva potuto lamentarsi dei postumi della sbornia quella mattina al risveglio? Ora aveva cose ben peggiori di cui preoccuparsi. Il re scese maestosamente i gradini, accompagnato dai sacerdoti, e si fece strada verso la sala. Le guardie si misero in marcia dietro di lui. Nella sala del pozzo i nani erano in fermento. Da ogni entrata affluivano guerrieri. Alcuni si affibbiavano scudi e armi, altri si allacciavano frettolosamente i pettorali delle armature mentre prendevano posizione. Felix vide un anziano guerriero infilarsi un elmo in testa, sputare per terra e provare qualche colpo dell'ascia nell'aria. Quando si accorse di essere osservato, il guerriero alzò i pollici verso Felix in segno di intesa. Con la coda dell'occhio, Felix vide Hargrim che radunava i suoi combattenti delle gallerie. Anche loro stavano indossando le armature più pesanti. Evidentemente era finito il tempo della riservatezza e ora i nani volevano la massima protezione possibile. Felix non li biasimava. All'improvviso, la sua cotta di maglia gli sembrò penosamente inadeguata al ricordo dell'immensa moltitudine di bestiali guerrieri che aveva visto durante il viaggio verso Karakdum e al pensiero della leggendaria forza distruttiva del divoratore. Eppure, cosa gli restava se non combattere? Felix estrasse dal fodero la lama incantata e raggiunse Hargrim a grandi passi. «Come ha fatto a scovarci?» gridò per farsi sentire nel frastuono dei preparativi per la battaglia. «Non lo so, forse hanno trovato i cadaveri dei mastini, oppure altre immonde bestie del branco hanno fiutato il nostro odore. Ma che importa? È la profezia. L'ultimo giorno incombe su di noi. Fossi in te, terrei l'entusiasmo a bada», disse Felix, cercando con lo sguardo Gotrek, Snorri e Valek. Gli sventratori erano in piedi vicino al re, mentre di Varek non c'era traccia. Felix si chiese dove fosse finito, poi capì che, qualunque cosa fosse accaduto durante la battaglia, il suo posto era accanto ai compagni. Se non altro, sapeva che da solo non aveva speranze di trovare una via d'uscita da quelle sale sotterranee, mentre un nano probabilmente ci sarebbe riuscito a occhi bendati. D'altra parte, forse era troppo ottimista a sperare di avere una benché minima via di fuga. Snorri e Gotrek non sarebbero mai scappati finché c'era il divoratore. E Felix dubitava che persino due guerrieri formidabili come loro potessero prevalere su un demone così potente. «Buona fortuna!» gridò Hargrim, affrettandosi a raggiungere gli sventratori. «Che grugni, Grimnir e Valaia ti proteggano, Felix Jäger!» disse Hargrim. Poi tornò a urlare ordini alle sue truppe. Dalle gallerie d'accesso giungevano i suoni della battaglia. La chiassosa eco dei corni, il clangore delle armi, le urla di essere ripugnanti ribombavano lungo i corridoi. I nani avevano terminato i preparativi ed erano schierati in formazione di battaglia lungo la sala del pozzo. Erano più numerosi rispetto ai nani che avevano difeso la torre solitaria, ma certo non abbastanza. In confronto alla quantità di nemici, le loro forze erano penosamente esigue. Felix alzò lo sguardo verso Rettangrim, trasportato su uno scudo da quattro portantini. «Hanno fatto breccia nella porta esterna!» disse il re. «Le sentinelle li terranno a bada per un po'.» Guardando alle spalle di Tangrim, Felix vide le nane, gli anziani e i feriti dileguarsi attraverso un passaggio che prima non aveva notato. Quando l'ultimo fu scomparso, la porta si chiuse ermeticamente. Il meccanismo era talmente ingegnoso che della porta non rimase traccia. Si rifugiano nella camera blindata con il tesoro, aspettando la fine della battaglia, spiegò Tangrim. Se ne usciamo vittoriosi, saranno liberati, altrimenti moriranno. Che vuol dire? La camera blindata si può aprire solo dall'esterno, disse Gotrek. Ferix fu improvvisamente contento di non aver tentato di scappare attraverso quella porta. Non immaginava niente di peggio che stare raggomitolato in quegli ambienti oscuri, con la prospettiva di morire di fame o di soffocamento mentre all'esterno infuriava la battaglia. Almeno là fuori avrebbe avuto un certo controllo sul suo destino, e la morte sarebbe arrivata in modo rapido. O così sperava. Varek ricomparve, con il moschetto di Mackayson allacciato al petto e una borsa piena di bombe, avvicinandosi rapidamente con una risolutezza che Felix non aveva mai visto in lui. «Reggilo un momento», gli disse, porgendogli il moschetto. Felix rinfoderò la spada e lo prese. Fu sorpreso dalla sua pesantezza e dalla facilità con cui Varek lo maneggiava. Varek tirò fuori il libro e la penna e cominciò a prendere appunti. Davanti allo sguardo stupefatto di Felix, disse: «Solo un'ultima annotazione, nel caso qualcuno ritrovi questo libro. Beh, la speranza è l'ultima a morire, no?» Felix si sforzò di sorridere, ma le labbra gli tremavano. «Già». Il clamore in lontananza raggiunse l'apice. Poi si udì un ruggito di bestiale trionfo. Evidentemente la situazione non volgeva a favore delle sentinelle. Tangrim aveva cominciato a urlare in nanesco. Felix non capiva una parola, ma i nani parvero apprezzare il suo discorso. Tutti lo acclamarono con entusiasmo, anche Gotrek e Snorri. L'unico a non unirsi al coro roboante fu Varek, troppo intento a scrivere. Felix teneva lo sguardo inchiodato sulla porta da cui sarebbero entrati i nemici. La consapevolezza che svariate centinaia di nani armati di balestre stavano facendo la stessa cosa non bastava a rassicurarlo. Provava un senso di oppressione e di incombente fatalità. La paura gli attanagliava il cuore, un'ombra gli oscurava l'anima. Sapeva che stava per arrivare qualcosa di terribile.
«Snorri scommette che ucciderà più uomini bestie di Gotrek», disse Snorri.
Gotrek emise un grugnito di scherno.
«E io dico che l'omuncolo ucciderà più uomini bestia di te», ribatté.
«Vuoi scommettere, Felix?»
chiese Snorri. Felix scosse il capo. Aveva la bocca troppo asciutta per rispondere. Il terrore aveva iniziato ad attecchire nella sua mente. Un panico paralizzante che scuoteva alle fondamenta ogni parvenza di senno, facendogli desiderare un angolino buio in cui nascondersi e piagnucolare. Una parte di lui sapeva che tanta paura era innaturale e immotivata, ma era difficile opporre resistenza. Quell'orrendo ruggito gli faceva gelare il sangue.
«Ricorda, Snorri», disse Gotrek, «il demone è mio».
«Sempre se Snorri non lo raggiunge per primo», rispose Snorri con un ghigno.
Incapace di continuare a fissare l'entrata, Felix lanciò uno sguardo ai due sventatori. Persino loro avevano un'aria tesa. Gotrek impugnava il manico dell'ascia con tanta forza che le nocche erano diventate bianche. Snorri stringeva la sua ascia con mano tremante. Accorgendosi che Felix lo stava guardando, fece un ghigno, con uno sforzo. Riuscì a calmarsi e smettere di tremare.
«Snorri non è preoccupato», disse. «Non tanto».
Felix gli restituì un ghigno tutt'altro che spontaneo. La pelle del viso gli tirava e i capelli gli si rizzavano come la cresta di uno sventratroll. Probabilmente era pallido come uno straccio. All'improvviso, solo per un attimo, piombò il silenzio. Nella calma sovrannaturale Felix non udiva altro che lo scricchiolio della penna di Varek. Poi anche quel rumore cessò e uno strattone al braccio gli annunciò che Varek rivoleva il suo moschetto. Felix lo restituì e sguainò di nuovo la spada. Il silenzio fu squarciato da un ruggito così acuto e terrificante che per poco Felix non lasciò cadere l'arma. Alzando lo sguardo, trattenne l'impulso di bagnarsi i pantaloni. Nella sala era comparso l'essere più spaventoso che avesse mai visto, e alle sue spalle si intravedevano i volti maligni di centinaia di uomini bestia. «Dunque, è fatto così un demone», pensò, fissando la creatura con meraviglia e terrore. «Ecco l'incarnazione dell'incubo che tormenta il mio popolo fin dalla notte dei tempi». Sapeva che il terrore ispirato dalla creatura aveva qualcosa di magico, l'aura innaturale di un essere sgusciato fuori dal profondo degli abissi. Nessun mortale poteva fare a meno di percepirla e subirne l'effetto. Per certi versi, la semplice vista del divoratore feriva gli occhi. Bastava vederlo per capire che non era fatto di sostanza naturale. Il fetore da ossario era insopportabile. Odorava di carne putrefatta, sangue rappreso e altre cose indescrivibili, di gran lunga più disgustose. Il suo aspetto rispondeva alla descrizione di Hargrim. Era molto più alto e massiccio di Felix, con ampie ali da pipistrello sulle spalle e nerboruto come un minotauro. In una mano brandiva una grossa frusta attorcigliata, nell'altra un'ascia terrificante, più grande di un essere umano. Aveva la pelle vermiglia e un volto ferino e selvaggio, ma tra tutte le caratteristiche del divoratore furono gli occhi a imprimersi indelebilmente nella memoria di Felix. Erano come pozze di tenebra infinita, da cui si affacciava un'intelligenza maligna e senza età, e con gli insondabili abissi guizzavano fiamme rosse di odio selvaggio. Una folle ferocia capace di sovvertire l'ordine dell'intero universo per placare la sua inestinguibile sete di sangue. Quella era una creatura che aveva visto nascere e morire mondi, che avrebbe potuto contemplare la morte di ogni cosa. Di fronte alla sua esistenza, la vita di Felix era più breve di quella di un'efemera. Di fronte alla sua forza astuta e feroce, lui valeva meno di zero. Eppure guardandola, Felix sentì che la paura iniziava a svanire. Dopotutto, pur essendo l'incarnazione del terrore, la creatura non era terribile come l'aveva immaginata. Non poteva essere spaventosa come l'incubo che il suo cervello aveva evocato fino a pochi istanti prima. Certo, incuteva timore, era mistica e potente, ma ora che l'aveva vista, Felix sentiva di poterla combattere, e con un'occhiata capì che anche gli altri la pensavano così. In un certo senso, non gli dispiaceva osservarla, anche se poteva ucciderlo, ora sapeva di aver visto qualcosa su cui pochi uomini avrebbero mai posato lo sguardo. E ciò gli procurava una certa soddisfazione. Inoltre, sentiva di poter affrontare quell'essere così terrificante senza essere completamente sopraffatto dalla paura. Poi la creatura parlò, e il terrore riapparve due volte più intenso. «Sono tornato a riscuotere il mio debito di sangue, re Tangrim, come avevo preannunciato». La sua voce sembrava il suono squillante di un corno, eppure evocava il vuoto, e un freddo talmente gelido da bruciare. Era forte come il tuono, ma così perfettamente impostata che ogni parola conteneva l'esatta dose di odio calcolata dal demone. Era la voce di un semidio collerico e vendicativo. Non parlava in Rexpil, eppure Felix lo capiva perfettamente, e neanche per un istante dubitò che lo stesso facessero i nani. «Sei venuto per essere rispedito nell'abisso», replicò Re Tangrim. La sua voce era chiara, profonda e altisonante, ma in confronto a quella del divoratore sembrava lo strillo di un bambino ribelle che si oppone a un adulto. «Ti strapperò il cuore e lo mangerò davanti ai tuoi occhi, come ho promesso», rispose la creatura. «E nessuno dei tuoi piccoli guerrieri ti salverà. Ogni secondo, ogni ora, ogni giorno, ogni anno d'attesa ho pregustato con impazienza questo momento». Mentre il demone parlava, alle sue spalle si riversava nella stanza un numero crescente di uomini bestia e guerrieri dall'armatura nera, ma nessun nano scagliò una freccia o sollevò un'arma. C'era qualcosa di ipnotico in quella creatura, e il suo scontro con il vetusto re dei nani aveva un suo fascino insostenibile. Felix voleva gridare un avvertimento, incitare i nani all'attacco, eppure si trattenne, era vinto dal loro stesso incantesimo, e intanto affluivano sempre più seguaci del caos. Tangrim aveva l'aria di voler rispondere, ma non ci riusciva. Appariva vecchio, stanco, sconfitto in partenza. Vedo che non hai perso la tua arroganza, piccoletto, ma ormai sei vecchio e debole, mentre io sono più forte che mai.
Di certo lo è il tuo odore, ruggì Gotrek all'improvviso.
Lo sguardo infuocato del demone saettò verso lo sventratore e si posò per un attimo su Felix. Fu spaventoso, come se la morte in persona lo avesse guardato da quelle orbite vuote. Con grande meraviglia di Felix, lo sventratore sostenne lo sguardo del demone. Dopo un istante, riuscì persino a brandire l'ascia con un ghigno selvaggio. Le rune incise sulla lama brillarono con un'intensità che Felix non aveva mai visto. Gotrek fece scorrere il pollice lungo la lama e quando comparve una goccia di sangue la fece volare con disprezzo in direzione del demone.
«Hai sete?» domandò. «Assaggia questa. Oggi non avrai altro da bere.
Berrò il tuo sangue fino all'ultima goccia. Ti spaccherò il cranio per divorare il poco cervello che hai e consumerò la tua anima. Così imparerai a conoscere il vero terrore.
Per ora sto imparando a conoscere la vera noia», disse Gotrek con una stridula risata. «Hai intenzione di tediarmi a morte con le tue chiacchiere o vuoi venire qui e lasciarti uccidere?»
Felix era stupefatto che lo sventatore potesse parlare così davanti a quello sguardo devastante. Eppure Gotrek c'era riuscito, dando coraggio all'intero esercito dei nani. Si stavano scrollando di dosso l'influsso del demone e preparavano le armi per combattere. Tangrim si rinzò, sollevando il martello, e il fulmine tornò a crepitare attorno alla testa dell'arma. Incredibilmente, il demone sorrise, scoprendo le lunghe zanne e una bocca che sembrava capace di ingoiare un cavallo.
«Un attimo di spavalderia procura un'eternità di tormenti. Avrai un tempo infinito per meditare sulla tua follia. E prima di morire, sappi che sei stato tu a condurmi in questo luogo segreto».
Poiché Gotrek non abboccava all'amo, il demone continuò.
«Quell'ascia è collegata a me. Da quando mi ha ferito, sono in grado di rilevare la sua presenza, ovunque sia nascosta. Ho seguito le sue tracce fin qui. Ti ringrazio per il servizio che mi hai reso, schiavo».
Felix guardò Gotrek per coglierne la reazione. Il volto dello sventratore non mostrava alcuna emozione, se non un implacabile odio. Com'era possibile? A Felix girava la testa. Sembrava che la loro grandiosa impresa, l'ingegno messo in campo da Borek per portarli qui e i pericoli superati fossero serviti solo a condurre il demone verso il suo obiettivo finale. Lo faceva impazzire l'idea che tutti i loro sforzi avessero condotto a questo, intrappolandoli in un'intricata rete di profezie e fatalità di cui non sapeva nulla. Semplici pedine in un eterno gioco tra le forze perniciose. Osservando la breve distanza che separava i due eserciti, Felix tornò a sentire la nauseante certezza della sconfitta. Accanto al demone erano allineate su file e file di uomini bestie deformi e cornuti, schiere su schiere di guerrieri del caos pronte all'attacco con armi mistiche e terrificanti. Le terribili mute di mastini latravano fameliche, come rivendicando le anime delle prede. Di fronte a loro, la schiera dei nani appariva miseramente debole. Attorno al vessillo sventolante del re era riunita la sua guardia, protetta dalle migliori armature e munita di armi potenti. Fra Re Tangrim e il demone si frapponeva una fila di poderosi guerrieri, sulle cui lami erano incise rune scintillanti. Felix non vedeva il fianco destro dell'esercito, nascosto dal re, ma sapeva che era formato da truppe armate di balestra e martelli. Sul fianco sinistro si susseguivano invece file di veterani barbalunga con martelli e asce, tra cui Gotrek e Snorri, Varek e lui stesso. Felix offrì una preghiera a Sigmar del martello. Se la divinità lo udì, non dette alcun segno. In compenso, il demone sollevò la lama e dette il segnale di attacco. In un frastuono di tamburi e corni striduli, l'ordo del caos cominciò ad avanzare. Gli ossuti mastini balzarono davanti al resto della truppa, pronti a sbranare e dilaniare. Il demone li guardava con ripugnante soddisfazione. Davanti all'assalto degli uomini bestia, i nani misero mani alle balestre, tracciando solchi di sangue tra le fila di mostruosi nemici. Varek aprì il fuoco con il moschetto. Una scarica di piombo andò a falcidiare le bestie in avvicinamento e Felix restò quasi assordato. La vampata dell'arma illuminò dal basso il volto distorto del giovane nano, che tra i lampi appariva non meno demoniaco e pieno di odio di quelli delle creature avversarie. Rettangrim sollevò il martello, dal quale guizzarono fulmini che proiettarono ombre gigantesche sui lati della sala. Lo fece roteare sulla testa e nel movimento il martello parve caricarsi di luce e potere. Le rune splendevano abbaglianti. Tutto intorno si sprigionavano scintille azzurre e l'odore di ozono copriva il lezzo delle schiere demoniache. Il re lasciò andare il martello del fato. L'arma sfrecciò verso il divoratore come una cometa, lasciandosi dietro una scia di fulmini e scintille che ricaddero abbattendo altrettanti uomini bestia, che stramazzarono con la pelle abbrustolita e il pelo ritto. Il grande martello volò dritto verso il bersaglio e colpì il demone con un rimbombo di tuono. Il divoratore incespicò urlando di dolore. Dalla schiera dei nani si levò un possente ruggito. Con stupore di Felix, l'arma tornò indietro, scansata da diversi uomini bestia. Il re allungò la mano e il martello la raggiunse, come un falco che si posa sul guanto del falconiere dopo la caccia. Per un attimo, Felix pregò che quell'impressionante arma avesse abbattuto il divoratore, ma quando trovò il coraggio di guardare, le sue speranze furono infrante. Nonostante una ferita sul fianco da cui stillavano gocce di icore ardente che evaporavano in sbuffi di fumo benefico appena toccavano il pavimento, il demone era ancora in piedi, immensamente forte e terribile. Il suo sguardo beffardo e infuocato zittì all'istante le acclamazioni dei nani. «Se non viene da noi, dovremmo andare noi da lui», disse Gotrek, e partì alla carica contro l'impetuosa orda del caos.
«Snorri è perfettamente d'accordo», disse Snorri, correndogli dietro.
«Aspettatemi», disse Felix, e li seguì imprecando. Grazie al suo passo più lungo, riuscì a raggiungere i nani ed ebbe il tempo di gettare un'occhiata intorno. L'intero esercito dei nani stava avanzando contro i nemici. Felix sapeva che era un errore tattico. I nani avrebbero dovuto mantenere le distanze e tempestare di frecce gli avversari fino all'ultimo. Ora però sembravano in preda alla follia ispirata dalla presenza del demone, travolti dalla brama di affrontare il nemico corpo a corpo, faccia a faccia, di uccidere e fare a pezzi a distanza ravvicinata. Felix non poteva biasimarli, erano pieni di un odio furibondo. Dopo essere stati braccati per tanti anni in quella che una volta era la loro patria, per placare quell'odio però, stavano buttando via il loro unico, minimo vantaggio strategico. Ma forse non importava, sarebbero morti in ogni caso, quindi era meglio farla finita al più presto. Felix strinse la spada con entrambe le mani mentre la prima ondata di uomini bestia si abbatteva su di loro. E poi non ci fu più tempo per pensare, ma solo per uccidere. Sentì un forte colpo ripercuotersi nel braccio. La sua lama si era conficcata nel petto di un uomo bestia dalla testa canina, che gli crollò addosso riempiendogli le narici di un nauseabondo odore di sangue e pelo bagnato. Felix lo allontanò con un calcio, poi menò un fendente verso un'altra orrenda creatura, recidendone un'arteria nella gola. Mentre l'essere si premeva le zampe sulla ferita, Felix gli piantò la lama sotto la gabbia toracica e la portò su fino al cuore. Attorno a lui, Gotrek e Snorri vibravano colpi qua e là, provocando una strage. A ogni fendente dell'ascia di Gotrek, un nemico mutilato stramazzava tenendosi con le mani il petto sanguinante o il moncone di un arto amputato, o cercando di tamponare un inarrestabile flusso di sangue. Con la coda dell'occhio, Felix vide Snorri scagliare in avanti simultaneamente l'ascia e il martello, incastrando fra le due armi la testa di un uomo bestia. L'ascia tagliò via la collotta cranica e l'impatto del martello fece fuoriuscire la polpa grigia e gelatinosa del cervello. Un'assordante detonazione, seguita da ululati di bestiale agonia, annunciò che Varek aveva lanciato una delle sue bombe. Un attimo dopo, il campo visivo di Felix fu invaso da una nuvola di fumo acre che gli fece lacrimare gli occhi. I suoi colpi di tosse attirarono l'attenzione di un uomo bestia e una mostruosa ascia saettò verso di lui, attraverso la cortina di fumo. Felix ebbe giusto il tempo di sollevare la spada e parare il colpo. All'impatto, la spalla gli fremette di dolore. Un attimo dopo, emerse dall'oscurità una mano enorme e metallica che lo afferrò per la gola. Le unghie affilate gli si conficcarono nel collo, facendo scorrere gocce di sangue lungo la trachea. Quando il fumo si diradò, Felix si accorse di essere stato ghermito da un uomo bestia mostruosamente nerboruto. Poi notò con la coda dell'occhio un'altra bestia ripugnante che si avvicinava di corsa con la lancia puntata. Cominciò a vedere tutto a rallentatore e capì che stava per morire. Cercò freneticamente di divincolarsi, ma l'uomo bestia era troppo forte e aveva già sollevato l'ascia per il colpo fatale. Il suo compagno era sempre più vicino. La punta della lancia scintillava con quelle tremende dita che gli si stringevano al collo. Felix non poteva neanche chiedere aiuto. Da un momento all'altro sospettava che la lancia gli trafiggesse le costole o che l'ascia gli spaccasse il cranio. La consapevolezza di avere pochi secondi di vita lo riempì di una forza disperata e una feroce astuzia. E invece di cercare di liberarsi, si rilassò di colpo e fece un passo avanti. Il movimento inaspettato fece perdere l'equilibrio all'avversario. Felix ne approfittò per girare su se stesso con tutto il peso, spostando l'uomo bestia di lato. La lancia che era puntata verso Felix finì dritta nella schiena dell'adoratore del caos. La bestia emise un grugnito e con uno spasmo di dolore nei muscoli allentò la stretta intorno al collo. Felix fece un passo indietro e prendendo attentamente la mira lo decapitò con un solo colpo. La testa caprina rotolò a terra senza vita. Dal moncone del collo zampillarono verso il soffitto potenti getti di sangue nero che si affievolirono mentre il corpo ricadeva in avanti sul pavimento. Il secondo uomo bestia rimase fermo con la lancia in mano e lo sguardo inebetito, come se non riuscisse a credere di aver ucciso il suo compagno. Felix approfittò di quel momento di confusione per conficcargli la spada nell'inguine e squarciargli la pancia, da cui fuoriuscirono le interiora filamentose. Per un attimo, Felix si trovò nell'occhio del ciclone, circondato da un turbine di incredibile violenza. Nani contro uomini bestia, asce contro lance e randelli. Alla sua destra, Gotrek era impegnato a combattere con due guerrieri del caos. I giganti dell'armatura nera si lanciarono all'attacco, sperando di assalire lo sventratore da entrambi i lati, in modo che uno potesse colpirlo, mentre l'altro lo teneva occupato. Gotrek corse loro incontro e, passando, sferrò un colpo di sbalorditiva potenza nel pettorale del primo guerriero. L'armatura non cedette, ma il sangue che filtrava dalle giunture sulle ascelle e sui fianchi rivelò che il colpo era stato fatale. Invece di fermarsi, lo sventratore continuò ad avanzare e il fendente del secondo guerriero cadde nel vuoto. Poi, con un colpo all'indietro, Gotrek lo azzoppò, recidendo il tendine del ginocchio. Mentre il guerriero si accasciava, gli sfondò la testa e, senza pensarci due volte, si guardò intorno in cerca di nuove vittime. Lo sventratore era tutto insanguinato, come se avesse lavorato in un'infernale macelleria. Felix si rese conto di non avere un aspetto migliore. Aveva le mani rosse, gli stivali ricoperti di una sostanza vischiosa. Scosse il capo, poi notò un avvertimento da parte dello sventratore. Si voltò appena in tempo per schivare il colpo di una mostruosa figura dall'armatura nera. Il nuovo avversario aveva una spada enorme, incisa con strane rune rosse fiammeggianti. Il colpo della lama di Felix rimbalzò sull'armatura del guerriero e dall'elmo che gli celava il volto rimbombò una folle risata. Era come se gli avesse fatto il solletico. Il nemico vibrò un altro attacco e Felix schivò il colpo con un salto all'indietro. Intravedendo una possibilità, colpì la lama in movimento, aumentandone lo slancio e facendo ruotare l'avversario su se stesso. Poi si lanciò in avanti e, mentre il guerriero perdeva l'equilibrio, lo fece cadere con una spallata. Prima che potesse alzarsi, gli rovesciò all'indietro la testa coperta dall'elmo e passò la lama sulla gola coriacea, recidendo un'arteria e lasciando il guerriero del caos a dibattersi moribondo per terra come un pesce fuor d'acqua. Felix non ebbe il tempo di godersi il trionfo. Senza vederlo chiaramente, percepì un colpo che stava per abbattersi sul suo cranio scoperto. Cercò di saltare di lato, ma scivolò sulla pietra viscida di sangue. Un robusto randello lo colpì sulla testa e Felix cadde lungo, disteso, vedendo le stelle. Quel colpo obliquo Era quasi bastato a fargli perdere i sensi. Cercò di tirarsi in piedi, ma tutto a un tratto non riusciva più a controllare gli arti, che si dimenavano qui e là, rifiutandosi di obbedire. Ebbe la vaga consapevolezza di una figura deforme che torreggiava su di lui, e di un enorme randello che si sollevava per fracassargli il cranio. Fu sopraffatto da un'improvvisa spossatezza. Ogni rumore parve smorzarsi. Non aveva paura di morire, ed era troppo stanco per preoccuparsene. Ormai non poteva fare più nulla. Il randello stava per scendere e porre fine alla sua vita. Lottare non aveva senso. Meglio restare disteso e arrendersi all'inevitabile. Solo per un attimo si sentì del tutto impotente. Poi fece appello a tutta la sua forza di volontà per compiere un ultimo inutile tentativo di muoversi. Sapeva che era impossibile, che nel suo stato non avrebbe potuto scansarsi in tempo. Irrigidì le spalle e restò in attesa del colpo fatale che gli avrebbe spaccato la testa. Ma non arrivò. Invece il nemico vacillò con un getto di sangue che sprizzava dalla schiena. Gotrek si chinò e, afferrando Felix per la cotta di maglia, lo tirò in piedi.
«Alzati, omuncolo! Il massacro non è finito!»
Lo sventratore brandì l'ascia battendo un uomo bestia con un solo colpo.
«Non puoi morire finché non mi avrai visto uccidere un demone!»
«Dov'è?» chiese Felix, ancora stordito.
«Laggiù!»
rispose Gotrek, puntando il dito insanguinato. Felix guardò nella direzione indicata e attraverso un varco aperto nella furia della battaglia intravide una scena di eccezionale coraggio. Snorri si lanciava a capofitto verso il demone, menando colpi con l'ascia e il martello, e il divoratore abbassò gli occhi con una risata beffarda mentre gli attacchi di Snorri gli rimbalzavano addosso.
«Snorri, idiota!»
urlò Gotrek.
«Solo le armi runiche funzionano contro quel dannato!»
Se Snorri lo sentì, non lo diede a vedere, ma continuò ad attaccare invano il possente mostro, sferrando un turbine di colpi che avrebbe abbattuto una dozzina di buoi, ma che sul demone non sortiva alcun effetto. Alla fine, come se fosse stanco di assistere alle pagliacciate di un giullare, il divoratore liberò un colpo d'ascia con un gesto quasi languido. Snorri cercò di bloccarlo incrociando le armi davanti a sé, ma non aveva speranze. I manici dell'ascia e del martello andarono in pezzi e la potenza dell'impatto scaraventò Snorri dalla parte opposta della stanza come una pietra lanciata da una catapulta. Volò a gambe all'aria fino ad atterrare ai piedi di Re Tangrim, schizzando di sangue la barba del vecchio nano. Il divoratore avanzò con determinazione tra i guerrieri della guardia scelta di Re Tangrim. Le sue armi guizzavano così rapide che era quasi impossibile seguirle con lo sguardo, e ogni volta che colpivano abbattevano un nano guerriero. Nessuna armatura sembrava in grado di resistere a quelle armi forgiate all'inferno. Nel giro di pochi istanti, prodi guerrieri venivano ridotti ad ammassimo ribondi e piagnucolanti dei corpi dilaniati con le superbe armature in brandelli. Sotto gli occhi di Felix, il divoratore trapassò con l'ascia una fila di nani, lasciandosi dietro una scia di cadaveri mutilati. Eppure, la situazione non era del tutto favorevole al grande demone. Le armi runiche dei nani lo avevano ferito in alcuni punti, da cui colavano rivoli di icore fumante. Con gli occhi sfolgoranti di rabbia e la barba arruffata, Re Tangrim sollevò di nuovo il martello come in risposta alla sfida del demone e glielo lanciò contro il petto. Ancora una volta, l'antica arma centrò il bersaglio. Ancora una volta, partì uno zampillo di sangue demoniaco. Ancora una volta l'orrendo essere barcollò. Poi fece un ghigno e riprese ad avanzare con il doppio della furia. Niente poteva ostacolarlo. Il demone ruppe tra le guardie del re come un ariete che sfonda una porta marcia. Senza essere visto, un guerriero riuscì a conficcargli nella schiena una lama runica che gli rimase piantata tra le scapole. Il divoratore si voltò e fece schioccare la frusta. Felix non aveva idea di come fosse fabbricato quel flagello infernale, che riusciva a penetrare con facilità le armature naniche e scorticare le vittime fino all'osso. Pelle e muscoli si separarono come sotto i colpi di una mannaia, esponendo improvvisamente alla luce fioca le ossa bianche e la cartilagine gialla. La frusta schioccò ancora, facendo girare come una trottola la vittima urlante e strappando altra carne alla carcassa. Un altro nano si fece avanti e attaccò il demone con un martello inciso di rune. Il mostro fu appena infastidito dall'impatto, ma con un colpo d'ascia decapitò l'aggressore, mentre la sua frusta continuava a mietere vittime. Dopo pochi secondi, giaceva ai suoi piedi una carcassa scorticata e sanguinolenta, in cui era impossibile riconoscere un nano. «Per quanto ancora ti nasconderai dietro i tuoi guerrieri, piccolo re?» chiese il demone, e la tremenda magia della sua voce rese le parole udibili anche nel clamore della battaglia. Il re lanciò di nuovo il martello, ma stavolta il demone lasciò cadere la frusta e si allungò per afferrarlo. Le rune divamparono sulla testa del martello e la zampa del demone si annerì nel punto in cui lo toccava, ma il mostro scagliò l'arma, facendola tornare verso il re. Il martello volò con un rombo di tuono, troppo rapido per poterlo seguire con lo sguardo, finché si abbatté sul re. L'esercito dei nani emise un gemito vedendo il comandante stramazzare al suolo. Il demone cacciò un urlo di trionfo. La sua folle risata rimbombò al di sopra della mischia, riecheggiando in tutta la sala. La schiera del caos continuò a combattere con rinnovata furia e ovunque sembrava prendere sopravvento sui nani. Il divoratore attraversò a grandi passi la folla sbigottita, seminando morte lungo il percorso. Il sacerdote di Grimnir gli andò incontro, ma proprio mentre il martello da guerra gli penetrava nella carne, il mostro lo sventrò con un colpo d'artiglio. L'anziana sacerdotessa di Valaia si pose davanti al demone, sollevando il suo libro come uno scudo. Le pagine emanarono un bagliore e per un attimo il demone si fermò. Ma poi, con un'altra risata, vibrò un colpo d'ascia che squarciò sia il libro che la sacerdotessa, il cui corpo cadde a terra diviso in due. Il demone avanzò trionfante fino a sovrastare il re moribondo.
«Vieni, omuncolo, è arrivata l'ora del mio destino!» disse Gotrek, e cominciò a farsi strada verso il demone.
Niente poteva sfermare lo sventratore. Chi ci provava moriva all'istante. Era una macchina distruttrice, proprio come il demone. Avvicinandosi all'obiettivo, menava colpi a destra e a manca, e ovunque abbatteva uomini bestie e guerrieri del caos, annientati dalla potenza dell'ascia e del braccio che la brandiva. Felix lo seguì alzando le spalle, risoluto ad andare incontro al suo destino. Nella sua testa risuonava ancora il colpo del randello, mentre le scene di carneficina tutto intorno a lui avevano assunto un carattere irreale. L'epilogo della missione dello sventratore sembrava ormai ineluttabile. Gotrek avrebbe lottato contro il demone e trovato la sua morte eroica, e Felix ne sarebbe stato testimone, per poi morire a sua volta. Non c'erano altre possibilità. Guardandosi intorno, si rese conto che i nani erano ormai sconfitti. La caduta di Re Tangrim li aveva demoralizzati e i nemici avevano preso il sopravvento. Di Snorri e Varek non c'era traccia. Felix sapeva che non sarebbe uscito vivo da quella battaglia. Tanto valeva secondare lo Sventratroll. Ancora una volta gli doveva la vita e in quel modo avrebbe saldato il suo debito. Il divoratore sovrastava il corpo disteso del vecchio re dei nani. Piantò per terra la lama dell'ascia che, tremolando, rimase conficcata profondamente nelle antiche lastre di pietra. Poi, chinandosi, sollevò Tangrim Borba di Fuoco con gli arti, delicato come un uomo che prende in braccio un neonato. Felix schivò il colpo d'ascia di un uomo bestia, gli mozzò la mano e continuò a correre, lasciando il mutilato in ginocchio a stringersi il moncone sanguinante. Tre guerrieri del caos si interposero tra Gotrek e il demone. L'ascia di Gotrek trapassò il collo del primo, aprì lo stomaco del secondo e affondò nell'inguine del terzo, poi tornò indietro, facendoli ruzzolare a terra. Ora Felix vide chiaramente il re e il suo carnefice. Il divoratore rimosse l'armatura di Tangrim come la buccia di un'arancia. Il nano riuscì a piegarsi in avanti per sputargli in faccia. La saliva si mescolò al licore che scorreva dalla fronte del demone, poi evaporò sfrigolando. Con un ampio ghigno, il divoratore affondò gli artigli nella carne nuda del re e cominciò a lacerarla. La gabbia toracica si spezzò, aprendosi come il guscio di un'ostrica, e le viscere vennero allo scoperto. Il divoratore, spruzzato di sangue, proseguì la sua scellerata opera. Con una sola zampa sollevò il corpo dall'altezza degli occhi. Con l'altra gli strappò dal petto il cuore ancora caldo e lo mise davanti agli occhi sbarrati del re. Poi lo stritolò spiaccicando rumorosamente i tessuti e un fiotto di sangue gli zampillò in bocca. Infine, come un buon gustaio bretoniano che assaggia la polpa di un mollusco, rovesciò all'indietro la testa e si lasciò scivolare il cuore in bocca, il tutto davanti allo sguardo atterrito del re. Il demone inghiottì il cuore intero, che scivolò giù, dilatandogli la gola. Poi aprì la bocca ed emise un fragoroso rutto di soddisfazione, lasciando cadere lo straccio senza più cuore né vita che un tempo era stato il fiero sovrano di Caragdum. Si voltò con un urlo trionfante verso i suoi seguaci. Felix vide perfettamente la scena, poiché lui e Gotrek avevano quasi raggiunto il divoratore.
«Spero che il tuo ultimo pasto ti sia piaciuto, demone!» disse Gotrek. «Ora morirai!»
Il demone lo guardò con un sorriso.
«Il tuo cervello sarà il dessert», proclamò con spaventosa sicurezza.
Per un attimo lo sventratore e il demone rimasero immobili l'uno di fronte all'altro. Gotrek teneva l'ascia fiammeggiante in posizione pronto a colpire. Il suo volto era trasfigurato da una furia berserk che lo rendeva terrificante quasi come il demone. Il divoratore piegò le ali con un forte schiocco e lo invitò ad avanzare con aria beffarda. Felix spostò lo sguardo da Gotrek al demone, poi al cadavere di Tangrim. Aveva sentito dire che il cervello restava vivo per qualche secondo dopo che il cuore cessava di battere. Sapeva che per Tangrim era stato così, il che aveva permesso al demone di compiere il suo atroce giuramento. L'assurda crudeltà del demone e la folle perfida del caos lo riempirono di una rabbia improvvisa. Quanto avrebbe voluto affondargli la spada nel petto. Il lungo attimo d'attesa cessò. Gotrek lanciò il suo grido di guerra e partì alla carica, prendendo l'ascia e conficcandola nel petto del demone. Ne uscì un fiotto di icore infuocato, che scottò il nano e lo fece barcollare all'indietro per un istante. Gotrek si riprese subito e vibrò un altro colpo. Il divoratore sollevò la zampa per bloccarlo e un altro enorme squarcio gli si aprì nel braccio. Felix pensò che nella sua furia Gotrek potesse avere la meglio, ma il divoratore indietreggiò fuori dalla portata dello sventratore e fece il gesto di afferrare qualcosa. L'enorme ascia del demone saltò su dal pavimento e gli volò in mano in un batter d'occhio. Per un attimo il mostro restò fermo. Felix notò i danni che aveva subito. La spada della guardia era ancora piantata nella schiena. Il martello di Tangrim gli aveva inferto profondi squarci da cui fuoriuscivano le ossa rotte. L'ascia di Gotrek gli aveva lasciato due ferite aperte da cui colava un fiotto ardente. Dal corpo si levava un fetido vapore simile a fumo. A tratti il contorno diventava vacillante e sfocato. Poi all'improvviso tornava visibile, netto e ben delineato. Il demone si lanciò contro lo sventratore. Ci fu un turbidio di colpi, troppo rapido per essere seguito da uno sguardo mortale. Felix non aveva idea di come ci fosse riuscito, ma Gotrek sopravvisse allo scontro, barcollando all'indietro con un grosso squarcio sulla fronte e graffi di artigli sul petto. Il divoratore aveva un'altra profonda ferita sul braccio, ma sembrava meno malconcio dello sventratore.
«Vedo che ne hai abbastanza», ansimò Gotrek in tono di sfida.
Il demone rise e si preparò un nuovo corpo a corpo. Felix si fece coraggio, consapevole che quanto stava per fare equivaleva al suicidio, ma non gli importava. Se lo sventratore fosse stato sconfitto, lui sarebbe stato sopraffatto dal demone in pochi istanti. Così decise di sferrare il suo attacco finché poteva. Lanciandosi in avanti, colpì il mostro con tutte le sue forze. La lama incantata di Aldred il Templare penetrò a fondo nella carne. Felix estrasse la spada e tentò un secondo colpo, ma all'ultimo momento il demone si voltò e lo spedì all'indietro a gambe all'aria, con un semplice movimento del braccio che per poco non lo uccise. Il contatto con l'artiglio fece esplodere qualcosa nel petto di Felix, una fitta di dolore che gli attraversò tutto il corpo. La lama del Templare gli volò via di mano. Cadde su qualcosa di duro e pesante, e l'impatto lo lasciò senza fiato nei polmoni. Felix sentì che il divoratore lanciava un ululato di spettrale agonia. Gotrek approfittò della distrazione per lanciarsi all'attacco e per un attimo Felix pensò che sarebbe riuscito a sopraffare il divoratore. L'ascia lampeggiò ferocemente, disegnando un arco nell'aria fino a quasi a colpirlo, ma le ferite rallentavano i movimenti dello sventratore e il demone riuscì a saltare di lato evitando la lama che altrimenti lo avrebbe decapitato. Poi ci fu un altro turbinio di colpi, troppo rapido per seguirlo con lo sguardo. Alla fine l'ascia volò via dalla mano di Gotrek. Il nano vacillò, reggendosi a stento in piedi. Il divoratore gli sferrò un pugno poderoso, scaraventandolo a terra. Lo sventratore cadde prostrato ai piedi del demone. Il cuore di Felix abbandonò ogni speranza. Cercando di rimettersi in piedi, vide sul petto i resti incandescenti dell'amuleto di Schreiber. Doveva essere stato colpito dal pugno del demone ed era esploso, sovraccarico della potenza del divoratore. Eppure, pensò Felix, probabilmente mi ha salvato la vita. Il colpo era stato privato di gran parte della sua forza. L'impatto avrebbe dovuto ucciderlo, invece era ancora vivo. Non riusciva a trovare la spada, ma le sue dita afferrarono qualcosa di duro e pesante. Era il martello del fato. Felix cercò di sollevarlo, ma non si muoveva. Non era solo il peso, c'era una forza che lo faceva aderire al pavimento, come il magnete che teneva ferme le mappe sul dirigibile. Felix imprecò. Erano un soffio dalla vittoria. Il demone si muoveva lentamente, ansimando, lacerato da grossi squarci sgocciolanti, a malapena capace di reggersi. Bastava un colpo per finirlo, ne era sicuro. Tirò fin quasi a strapparsi i muscoli, ma quel dannato martello non voleva spostarsi. Era un artefatto magico che solo gli eroi nani potevano brandire, e nessun uomo mortale era in grado di vincerne la magia. Il divoratore si era chinato su Gotrek, come aveva fatto poco prima con Tangrim. Avvolse la testa dello sventratore caduto con una possente zampa, poi lo sollevò lentamente. Felix conosceva il seguito. Il demone avrebbe spremuto la testa del nano fino a spaccargli il cranio come un melone, poi avrebbe mangiato il cervello, consumando la sua anima mortale. Alle spalle del demone trionfante, gli uomini bestia stavano schiacciando ciò che rimaneva della resistenza dei nani. Varek era in piedi accanto a un pilastro, con in mano un martello preso chissà dove. Da ogni direzione arrivavano ondate di uomini bestia forsennati. «Aiutami, Sigmar del martello!» gemette Felix. Con un fervore che non provava da quando era un bambino spaventato. «Aiutami! Grugni! Aiutami, Grimnir! Aiutami, Valaia! Aiutatemi! Aiutatemi, maledizione!» All'invocazione della divinità, le rune sul martello si riaccesero con un guizzo. Felix sentì l'arma sollevarsi dal pavimento. Dapprima era pesante, ma diventava sempre più leggera, come se un'altra forza lo aiutasse a reggere l'enorme peso. La sua mano fu trapassata da un dolore bruciante nel punto in cui toccava il martello. Si levarono scintille che gli bruciacchiarono la manica, mentre un tanfo di ozono gli riempiva le narici. Per poco il dolore non lo costrinse a lasciar cadere l'arma, ma Felix si sforzò di mantenere la presa, mentre ogni terminazione nervosa della sua mano urlava di agonia. Chissà come, ci riuscì. Aveva una sola possibilità. Sollevò all'indietro il martello pronto a colpire. Il demone percepì l'addensamento di energia alle sue spalle e si voltò, tenendo in mano lo sventratore come una bambola rotta. Il suo terribile sguardo si posò su di lui e per un attimo Felix si sentì nuovamente invadere dal terrore. Il demone era sul punto di scattare e sbranarlo, membro a membro, e lui non era abbastanza rapido per fermarlo. Dominando la paura, con un timido sorriso, decise di provarci comunque. Il divoratore lasciò cadere Gotrek e si lanciò verso di lui, gli artigli sfoderati, la bocca spalancata, le zanne scoperte. Due occhi, da cui l'inferno si affacciava sul mondo, penetrarono Felix dritto nell'anima. L'odore ripugnante gli assalì le narici, il suo corpo irradiava calore mano a mano che si avvicinava. Felix scagliò in avanti il sacro martello da guerra. L'arma sfracciò come una meteora, lasciandosi dietro una scia di folgore ardente come la coda di una cometa. Si schiantò direttamente sulla testa del demone, con un rumore simile a un rombo di tuono. La forza dell'impatto arrestò l'impeto della bestia, che ruzzolò all'indietro, ma solo per un attimo. Il martello del fato schizzò via nell'oscurità. Il demone si rialzò lentamente. Felix sapeva di essere spacciato. Aveva fatto del suo meglio, ma non era bastato. A malapena si reggeva in piedi, tantomeno poteva fuggire. Aveva il petto in fiamme e gli sembrava di sentire la carne staccarsi dalle ossa della mano. Il divoratore avanzò barcollando con un ghigno malefico. Dall'espressione dei suoi occhi antichi era chiaro che conosceva i pensieri di Felix e rideva della sua disperazione. L'ombra gigantesca lo ricoprì. Il demone piegò le ali, si estrasse la lama runica piantata dalla schiena scagliandola lontano. Poi sollevò gli artigli per il colpo fatale.
«Ehi tu, non ho ancora finito con te!» ruggì la voce di Gotrek alle sue spalle.
All'improvviso, l'enorme testa dell'ascia fuoriuscì dal petto del divoratore. Il demone cominciò a dissolversi in una pioggia di scintille rosse e dorate che si trasformavano via via in fetido vapore, svanendo come un fuoco che si spegneva davanti ai loro occhi. Felix vide nella nebbia la figura malconcia e piena di lividi dello sventratore, che a stento si reggeva in piedi. Lentamente, il divoratore scomparve. Ma Felix vedeva ancora i suoi occhi infuocati e nella testa gli risuonarono le sue ultime parole. «Mi ricorderò di voi mortali e ho davanti tutta l'eternità per assaporare la mia vendetta». «Fantastico», pensò Felix. «Proprio ciò che mi mancava, l'inimicizia del favorito di Corno». Tuttavia, il suo cuore era sollevato. Il demone era scomparso e la terribile paura era svanita come nebbia mattutina alla luce del sole nascente. Sentendo le spalle liberarsi da un peso di cui non si era reso conto, fu inondato da un immenso sollievo. Gotrek si avvicinò barcollando al martello del fato e lo raccolse. Stavolta l'arma si sollevò con facilità e qualcosa di strano iniziò ad accadere. Fulmini e lampi guizzarono tra il martello e l'ascia, formando un arco rovente di elettricità. Intanto lo sventratore sembrava gonfiarsi di una forza quasi incontrollabile, con la cresta ritta sul cranio, la barba arruffata, una strana luce azzurra negli occhi.
«Gli dèi si prendono gioco di me, omuncolo!»
ruggì con voce risonante come un rombo di tuono, il volto distorto dell'amarezza.
«Sono venuto qui per incontrare la morte, e invece l'ho portata. Ora qualcuno dovrà farne le spese».
Voltandosi, lo sventratore tornò nel mezzo della mischia. Il martello del fato colpì, lasciandosi dietro una scia di luce indistinta. L'antica ascia sventrademoni abbatté un guerriero del caos, staccando un grosso pezzo del pilastro alle sue spalle. Ora Gotrek era circondato da un'aura di terrore, come quella che poco prima aveva avvolto il demone, e gli adoratori del caos cominciarono a indietreggiare. Con un possente grido di guerra, Gotrek irruppe tra di loro, dando inizio a un terribile massacro. Colmato di potenza divina dalle sacre armi che brandiva, lo sventratore era invincibile. La sua ascia penetrava senza sforzo corpi e armature. Nessun'arma poteva opporre resistenza. Il martello sprigionava un lampo dopo l'altro di terrificante potenza che sferzava i guerrieri del caos come la frusta di un demone. Felix restò a guardare atterrito la carneficina finché non vide per terra la sua spada e, costringendosi ad afferrarla, si buttò nella mischia anche lui. Nel giro di pochi istanti fu tutto finito. Costernati dalla caduta del loro comandante, incapaci di opporsi all'invincibile potere dell'adirato sventratore, gli ultimi superstiti dell'Orda del Caos fecero dietro front e fuggirono. Felix ispezionò stancamente la sala del pozzo. C'erano cadaveri dappertutto, a testimoniare una battaglia combattuta con folle ferocia da un lato e la ferrea determinazione dei nani dall'altro. Il pavimento era ammantato da un tappeto di sangue secco. Un tanfo di morte gli riempiva le narici. Abbassò lo sguardo verso Gotrek, che giaceva pallido e immobile contro uno dei pilastri. Aveva il petto completamente fasciato, un braccio immobilizzato da una benda e la testa coperta di lividi, visibili anche sotto i tatuaggi. La stretta del demone era stata tutt'altro che delicata. La lotta contro il divoratore lo aveva quasi ucciso e il combattimento successivo non era stato d'aiuto. Lo sventratore era in bilico tra la vita e la morte. Il suo petto si muoveva appena. Neanche Varric sapeva dire se sarebbe sopravvissuto. Il giovane nano alzò lo sguardo incerto. «Ho fatto del mio meglio per lui. Il resto è nelle mani degli dèi. È già un miracolo che sia vivo. Deve essere stato il potere del martello del fato a tenerlo in vita durante il combattimento». Felix si chiese se fosse al fine giunto il momento di tramandare il destino dello sventratore. Certamente era stata una battaglia epica, proprio il finale che Gotrek avrebbe desiderato. I nani si erano rianimati dopo la cacciata del demon, e l'orda del caos aveva perso ogni spirito combattivo quando lo sventratore Berserk era piombato in mezzo a loro con le sue invincibili armi. Davanti a una tale carneficina, gli adoratori del caos dovevano aver pensato che i loro ignobili dei li avessero abbandonati. Alla fine, scoraggiati e in preda al panico, erano fuggiti, lasciando nella sala i nani trionfanti. Solo allora Gotrek era crollato. Il costo della vittoria era stato terribile. Felix dubitava che fossero sopravvissuti più di 20 nani, e quasi tutti erano rimasti nascosti nella camera blindata durante la battaglia. Se non fosse stato per il potere del martello e l'abilità di Gotrek con l'ascia, probabilmente nessuno di loro ne sarebbe uscito vivo. E lo sventratore sembrava destinato a pagare l'estremo prezzo della vittoria. Snorri si fece strada tra i cadaveri, zoppicando sulla gamba destra. Non aveva un aspetto molto migliore di Gotrek. Il petto gli era stato ricucito con un sverzino. Se era ancora vivo, lo doveva probabilmente alla sua impressionante resistenza nanica. Nessun umano sarebbe sopravvissuto al colpo del divoratore, né alla successiva perdita di sangue. Aveva la testa avvolta in un improvvisato turbante di bende, che lo faceva sembrare un arabo particolarmente basso, tarchiato e stupido. Fischiettava allegramente tra sé, perlustrando le rovine insanguinate. Ma persino lui perse un po' della sua spensieratezza, quando vide la figura supina di Gotrek.
«Bella battaglia!» disse sommessamente.
«A nessuno in particolare». Felix fu sul punto di contraddirlo. «Non esistono belle battaglie», avrebbe voluto dire. «Esistono solo le battaglie che vinci e quelle che perdi. Combattere è una faccenda sporca, caotica, dolorosa e piena di pericoli, e ho capito che preferirei farne a meno». Eppure, se da un lato lo pensava, dall'altro sapeva che non era vero. Neanche lui era immune alla bizzarra euforia della sopravvivenza, dalla terribile esaltazione del trionfo. E considerando le alternative alla vittoria, si vide costretto a dare ragione a Snorri.
«Sì, è stata una bella battaglia», disse, pur chiedendosi se i morti che giacevano sul freddo pavimento di pietra sarebbero stati d'accordo.
Lo sforzo di parlare gli provocò dolore. Felix osservò la sua mano. Era rigida e ustionata dopo aver sorretto il martello del fato mentre l'arma scoccava i suoi fulmini. Nemmeno gli unguenti oppiaci applicati da Varric avevano lenito completamente il dolore. Felix non sapeva quale magia avesse protetto Tangrim da quegli effetti, ma era evidente che non funzionava con gli umani. Tuttavia, il martello aveva compiuto il suo dovere, e lui non poteva lamentarsi se gli dèi avevano esaudito le sue preghiere in maniera approssimativa. Ora, guardando le bende che gli avvolgevano la mano, si chiese dove aveva trovato la forza di continuare a combattere, ma in fondo conosceva la risposta. Nel fervore della battaglia, un uomo può sopportare dolori che in circostanze normali lo manderebbero al tappeto. Una volta aveva visto un guerriero lottare per diversi minuti dopo aver riportato una ferita che alla fine lo aveva ucciso. Osservandosi la mano, Felix si chiese se sarebbe mai potuto tornare a maneggiare una spada o anche la penna per narrare la morte dello sventratore. Varric gli aveva assicurato che ci sarebbe riuscito, col tempo, ma Felix non era sicuro. Beh, poteva sempre imparare a brandire la spada con l'altra mano. Provò a sguainare la lama del templare con la sinistra, ma non si sentiva a suo agio. In ogni caso, avrebbe avuto tempo per imparare. Sentiva dolore in tutto il corpo e non desiderava che stendersi a dormire. Ma c'era ancora tanto da fare. Hargrim finì di discutere con gli altri nani e si avvicinò a grandi passi, tenendo il martello del fato nella mano destra. Felix notò con una certa amarezza che l'arma non gli bruciava la pelle. «Ti siamo legati da un debito che non potremo mai estinguere, Felix Jäger», cominciò Hargrim. «Hai salvato l'onore del nostro popolo, evitando che il sacro martello da guerra dei nostri antenati cadesse nelle mani dei nemici». Felix sorrise. «Non mi dovete nulla, Hargrim. Il martello del fato mi ha salvato la vita. Nessun debito». «Parole nobili, non di meno. Ciò che è nostro è tuo». «Grazie, ma vorrei solo tornare a casa», disse Felix, sperando di non sembrare irriconoscente. «Partiremo insieme», disse Hargrim. Felix alzò un sopracciglio. «Ormai siamo troppo pochi per difendere questo posto, e gli oscuri sanno come trovarci. È solo questione di tempo prima che ritornino. È giunto il tempo di prendere il libro dei rancori, il martello e ciò che riusciamo a trasportare del nostro tesoro e partire. Credo che sullo spirito di Grugni ci sia spazio a sufficienza, Felix», disse Marek, guardandolo con rispetto, come in cerca di approvazione. Evidentemente brandire il martello del fato gli aveva conferito un certo prestigio tra i nani. «Sono rimasti solo 22 nani a Karagdum, e se sgombriamo la stiva e ci stringiamo nelle cabine, ci sarà posto per tutti». «Ne sono certo», disse Felix. «È assolutamente indispensabile portare via di qui il sacro martello da guerra e tutte le ricchezze che riusciremo a trasportare». «Senz'altro», replicò Felix, guardando i bauli che i nani stavano portando dalla camera blindata. «Ma come faremo a trasportare tutto? Dobbiamo farci strada tra gli adoratori del caos, e siamo troppo deboli e troppo pochi per combattere». Hargrim fece un ghigno. «Non preoccuparti, Felix Jäger. Ci sono ancora molti percorsi segreti a Karagdum, conosciuti solo i nani». Felix gettò uno sguardo a Gotrek. Era troppo pallido e debole per pensare di spostarlo. «E come facciamo con Gotrek e gli altri feriti?» disse. «Forse era meglio aspettare che lo sventratore morisse e seppellirlo lì, nella camera blindata insieme agli altri eroi della battaglia». «Quando sarò troppo debole per camminare, omuncolo, sarò troppo debole per vivere», si udì la voce dello sventratroll. Gotrek aprì lentamente l'occhio sano e mentre tutti accorrevano intorno a lui, si issò in piedi. «Allora si parte!» gridò Felix al settimo cielo. Lo sventratore si guardò intorno nel campo di battaglia. «A quanto pare, il destino mi è sfuggito ancora una volta», disse con amarezza. «Non preoccuparti», disse Felix. «Sicuramente ce n'è un altro che ti aspetta». Tanquil aprì la tenda del palanchino e batté le palpebre all'insolito bagliore che gli feriva le retine. Era appena emerso dalle vie sotterranee alla luce del giorno. Il sole splendente della nordica estate kislevita sfolgorava su di lui come l'occhio osservatore di un dio spietato. Guardò il maestoso cratere del Pozzo Infernale, sotto il quale si ergeva l'immensa roccaforte del clan Mulder, e sorrise compiaciuto. Erano giorni che guidava i suoi esausti portantini verso la meta.
«Muovetevi! Su, su!» ordinò agli schiavi ansimanti. «Abbiamo ancora molta strada da fare!»
Lentamente i portantini si avviarono incespicando lungo la discesa. Dalle forme bizzarre delle torri si levavano echi inquietanti, ruggiti di grosse bestie. Le narici di Tanquil ebbero un guizzo dall'odore di mostri di warpietra. Sapeva che qui avrebbe trovato gli alleati di cui aveva bisogno per impossessarsi del dirigibile e prendersi l'inevitabile vendetta su Gurnison e Jäger. Già vedeva i guerrieri Skaven che venivano ad accoglierlo, accompagnati da bestie deformi ed inoccolate. Se solo fosse riuscito a ristabilire il contatto con il servo Lurk in lingua spiona, tutto sarebbe andato bene. Cosa stava combinando Lurk in quel momento? Lurk non sapeva cosa stessero combinando quegli stupidi nani, ma presto sarebbe arrivato il momento di passare all'azione. Si sentiva forte, sicuro di aver il ratto cornuto dalla sua parte. Aspettava solo l'occasione giusta per colpire. Se la situazione richiedeva di agire, non avrebbe esitato. Sarebbe saltato fuori travolgendo i nemici. Forse, se non erano in troppi.